Grazie mille dello spunto. Prima di tutto sono molto contento di tornare qui perché è un posto dove, detto che lo raccontavo prima Emilio, abbiamo trascorso dei sabati pomeriggi piacevolissimi, quindi è sempre è stata una bella occasione questa di riorganizzare una presentazione di Micromega qui e ne faremo altre di altro genere in futuro. Partendo dal punto di Emilio, infatti è molto interessante lo spunto che diceva Emilio, riguarda proprio ciò che solitamente la teoria economica, ma anche i policy maker, anche in chiave europea, tendono a dare quella che io chiamo la visione conciliante e rassicurante della diseguaglianza. Pensare che tutto ciò che genera diseguaglianza e soprattutto tutto l'aumento della diseguaglianza che abbiamo osservato dalla fine degli anni 70 in poi, in realtà sia dipeso non da meccanismi di potere fra le classi sociali o fra gruppi sociali diversificati, non da fonti di reddito a cui alcuni hanno accesso e alcuni non hanno accesso, pensate redditi da capitale, redditi da proprietà fondiaria, ma sia dipeso da produttività individuale legata a meriti individuali, nel termini che poi andremo a chiarire meglio, meriti nel senso da un'accumulazione, da uno sforzo fatto dagli individui. Sono pagato di più perché studio di più e vuoi a causa della globalizzazione che mette in competizione i lavoratori senza qualifiche italiani con quelli cinesi, con quelli serbi, vuoi perché il progresso tecnico ha bisogno di persone sempre più brave, sempre più formate, questo è un asset, è una caratteristica che mi viene sempre più remunerata dal mercato. Quindi questo che si ottiene sul mercato in realtà dipende comunque da un'accumulazione di una risorsa che fa bene all'economia, perché dovrebbe far crescere. Tutti i modelli di crescita endogena dell'economia ci dicono che il principale fattore di crescita è l'accumulazione di capitale umano. Quindi se l'accumulazione di capitale umano fa crescere e genera maggiore diseguaglianza, in fin dei conti è un qualcosa che poi nel lungo periodo porterà a maggiore crescita e maggior benessere per tutti, secondo l'ipotesi di Kuznets, che vi ricordate, dell'euro vesciata. Da questo punto di vista quindi la chiave di lettura è semplice: l'istruzione è la causa della diseguaglianza corrente. Collegandomi a quello che diceva Emilio, lo rivedremo, l'istruzione, il trasferimento dell'istruzione è la causa della diseguaglianza intergenerazionale, della diseguaglianza di opportunità, condizione necessaria e sufficiente per combattere la diseguaglianza di opportunità e la diseguaglianza nei risultati, la diseguaglianza corrente, è investire in istruzione. E quindi tutto ciò che spiega i meccanismi complessi che abbiamo detto passano tutti attraverso, solo unicamente attraverso l'istruzione. Da un altro punto di vista, dal punto di vista di policy, pensate, questo è molto rilevante, perché se voi vi andate a leggere i saggi di social policy, di politiche sociali, di tutti gli autori di sinistra che hanno un po' seguito l'approccio di terza via negli ultimi anni, hanno trasformato anche le loro idee. Fortunatamente negli ultimi anni questo è un po' andato scemando come letteratura, ma se voi vedete la letteratura degli ultimi anni, continua a parlare del passaggio dal welfare state al social investment state, uno Stato che quindi non compensa più gli individui, ma gli permette, gli dovrebbe garantire di formare le proprie dotazioni in modo molto meritorio, attraverso servizi di cura ai bambini, attraverso formazione quando sei molto piccolo. Però l'idea che c'è retrostante è sempre il fatto che l'istruzione, che condizione necessaria e sufficiente è il meccanismo che passi attraverso l'istruzione. Allora, per sviluppare un po' il dibattito, poi ci sono tanti spunti che sono emersi anche prima, le cose che dicevano sia Antonio che Emilio, però proviamo a ragionare un pochino su se questo sia sufficiente. Necessario probabilmente, potrebbe essere necessario soprattutto dal punto di vista del sistema economico, ma ragioniamo sempre, il caso italiano ce lo insegna, che continuare a ragionare sempre soltanto sul lato dell'offerta, aumentiamo l'offerta dei laureati, la domanda seguirà, il sistema produttivo seguirà, quantomeno nel breve periodo non ci dice niente, e come ci diceva, insegnava Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti, chissà cosa sarà successo nel frattempo. E quindi proviamo a ragionare da questo punto di vista su quanto l'istruzione riesce effettivamente a essere l'istruzione, il capitale umano, che poi solitamente sono utilizzati assolutamente come sinonimo, a spiegarci le diseguaglianze. Allora facciamo il primo passo. Se questo fosse così, facciamo il ragionamento, se fossero l'istruzione, noi ci dovremmo aspettare che l'istruzione, il titolo di studio, il capitale umano in senso lato, aiuta a spiegare la gran parte delle diseguaglianze che osserviamo, e che comunque tutta la crescita delle diseguaglianze che noi abbiamo osservato dagli anni 70 ad oggi sono quasi interamente legate in tutti i paesi, magari per gli Stati Uniti potrebbe andare bene, per un altro paese no, sono legate in tutti i paesi alla crescita dei livelli di istruzione e al fatto che cresce il premio per l'istruzione. Un anno in più di studio, invece di darmi il 3% in più, mi dà il 5% in più. in sostanza. Tant'è vero che, come accennava anche Antonio nell'introduzione, le teorie economiche ci dicono proprio che l'istruzione e che la diseguaglianza è cresciuta a causa di quello che si chiama il progresso tecnologico probabilità, lo skill bias technological change. L'idea è: abbiamo un progresso tecnologico che ha bisogno di persone istruite. Per mettere a lavorare un computer, per sviluppare la società informatica, ho bisogno di persone che sappiano utilizzare bene queste macchine. Queste macchine vanno a sostituire o i lavoratori a bassa qualifica o, in modo più, da un certo punto di vista, più raffinato nella modellistica recente, vanno soprattutto a sostituire i lavoratori a media qualifica, impiegati base. E questo che fa? Abbassa la domanda dei lavoratori a bassa, a media qualifica e alza di molto la domanda dei lavoratori a alta qualifica, e questo genererebbe l'aumento del premio. In economia, molto semplicemente, indipendentemente dalle teorie che uno può seguire, dalle ideologie, comunque un prezzo dipende comunque sempre da una domanda e da un'offerta. Se dovesse aumentare così tanto l'offerta, ci dovremmo aspettare che comunque i prezzi aumentano se l'offerta non aumenta più della domanda, dato che l'offerta di laureati non può aumentare più di tanto. Questo dovrebbe aver comportato questo elemento. È sufficiente per spiegare questo? In Italia sappiamo bene, ricordando anche Antonio, l'Italia non è un paese ad altissimi rendimenti del capitale umano. Anzi, l'Italia non è un paese in cui i laureati o comunque le persone ad alto capitale umano non hanno problemi occupazionali o non hanno problemi, se neanche dei problemi in questi tempi di precariato o aspetti di questo genere. E quindi forse si potrebbe provare a guardare un po' di più, un po' oltre. Però indipendentemente da questo aspetto, proviamo a ragionare su una cosa: se anche fosse vero che è l'istruzione che spiega tutto, proviamo a chiederci quanto contano l'istruzione per spiegarci le diseguaglianze. Dei lavori recenti che stiamo facendo proprio con Maurizio Franzini ultimamente, che con molta difficoltà tendiamo a finire, però iniziamo e poi non abbiamo il tempo di finire, siamo proprio andati a chiederci, andiamo a vedere nei paesi europei l'istruzione quanto ci spiega della diseguaglianza salariale. Vi ricordate dei seminari che facevamo? Diciamo, guardate, la diseguaglianza complessiva è una catena che parte dal mercato del lavoro, quindi dai salari, ma poi si sviluppa attraverso come si compongono i nuclei familiari, quante persone lavorano, quanto si ha di reddito da altre fonti, che imposte ho, dirette e indirette, che trasferimenti ho, quindi il quadro poi è molto complesso. Comunque una visione basata soltanto sull'istruzione e soltanto sul mercato del lavoro sarebbe comunque limitata. Però proviamo per adesso a ragionare da questo punto di vista, e quindi andiamoci a chiedere quanto ci spiega l'istruzione della diseguaglianza. Secondo voi, sui differenziali salariali, in media, il fatto che i laureati sono pagati di più, i diplomati sono pagati di meno, non arriva a spiegare più del 15% delle diseguaglianze? Se anche ci mettiamo insieme l'istruzione e la qualifica, l'assunto si potreste dire, vabbè, c'è chi fa ingegneria astrofisica e chi fa scienze delle comunicazioni che è meno richiesta sul mercato. Allora differenziamo. Allora, per differenziare tu puoi fare, puoi controllare per il titolo di studio che hai e anche per il lavoro che svolgi, se sei dirigente, se sei impiegato. Non arriviamo a spiegare più del 20% di diseguaglianza. E cosa ancora più interessante, se prendiamo l'Italia, ma anche per altri paesi tendenzialmente vale lo stesso, e vediamo istruzione e vari concetti di questo tipo, quanto riescono a spiegare della crescita delle diseguaglianze, vediamo che spiegano molto poco, perché quanto loro riescono a spiegare è andato diminuendo nel corso del tempo. In altri termini, ribadendo un po' anche quello che diceva Antonio a proposito delle differenze regionali, quello che pesa tantissimo e pesa in misura crescente sono le differenze fra simili, ed è una cosa su cui la letteratura, la policy e molti altri aspetti tendenzialmente dedica pochissima attenzione. Noi abbiamo tantissime differenze fra simili che non riusciamo a spiegare. La diseguaglianza è più alta se noi prendiamo soltanto i laureati, otteniamo un indice di Gini che è molto più alto di quello che osserviamo sui redditi disponibili delle famiglie. Quindi vuol dire che poi tutto il resto del processo ci riduce un po' la diseguaglianza che si genera sul mercato del lavoro. Dal punto di vista della teoria economica c'è pochissima spiegazione, se non quella di nuovo conciliante, in cui ci si dice, vabbè, ma queste differenze sono legate alle abilità non osservabili individuali. Ci torniamo un attimo su quali possono essere queste spiegazioni, però capite come ci sono differenze. Altro pezzo del discorso: comunque, se conta l'istruzione, basta garantire istruzione, quindi l'unica politica contro la diseguaglianza che si dovrebbe fare è, come ricordato prima Emilio, scuola pubblica per tutti, aumentare i livelli di istruzione, e questo ci garantisce maggiore riduzione di diseguaglianza corrente, ma anche della diseguaglianza intergenerazionale, della mobilità sociale, perché si dice il fatto che il figlio dell'operaio continua a fare l'operaio, il figlio del manager continua a fare il manager, è legato al fatto che il figlio dell'operaio, vi ricordate quando abbiamo parlato dei canali di trasmissione intergenerazionale? Vuoi perché vivi in un ambiente sociale più depresso, vuoi perché non ha reddito a disposizione, vuoi perché non impara, non ha quelle preferenze, quei valori che gli vengono inculcati, tende a laurearsi di meno. Finito questo, comunque finito il percorso di istruzione, siamo tutti alla pari. Di nuovo, quello che vi ho detto prima, se noi controlliamo a parità di istruzione quanto mi pesa le origini familiari, continua a pesare moltissimo. Dentro Micromega avevo messo due grafici che facevano vedere l'anomalia dell'Italia, dell'Inghilterra e della Spagna rispetto ai paesi europei su questo elemento, ovvero il fatto che non è vero che finita l'istruzione l'impatto delle origini basta. Quindi non è vero che l'eguaglianza di opportunità sostanziale si fa garantendo un diritto allo studio che prima di tutto non è effettivo e poi comunque se anche l'avessimo garantito non lo si raggiungerebbe un livello... Tant'è vero, ricordate questo aspetto che poi ci aiuta a collegare i pezzi. Se, quando si dice c'è un miglior capitale umano e quindi cerco di omogeneizzarti il livello di capitale umano, il capitale umano è un individuo. Rimaniamo anche per adesso in una logica produttivistica in cui sono pagato di più se sono più bravo, se faccio qualcosa di positivo. Il mio essere pagato di più può dipendere dal fatto che io ho delle migliori skill, abilità formali, ho studiato in un'università migliore, ho fatto una facoltà più difficile, ho fatto la Bocconi invece dell'università di Scurcola, ho fatto tantissimi corsi di inglese sin da quando ero bambino, andavo tutte le estati, avevo la tata che mi parlava inglese, andavo tutte le estate fuori, ho una migliore capacità di relazionarmi con le altre persone. Ma guardate che tutti questi sono tutti aspetti che dipendono strettamente dalle caratteristiche familiari, quindi nessuno ci garantisce che se volessi veramente realizzare un'eguaglianza di opportunità sostanziale, se non sbaglio nel tuo saggio completavi questa cosa, cioè dobbiamo cacciare la famiglia. Io mi ricordo presentai un paper una volta dove c'era Michele Salvati, Michele Salvati disse, l'economista, uno dei fondatori del PD, senza fare giudizi, e disse, beh, l'unica effettiva eliminazione dell'immobilità sociale, dell'eguaglianza di opportunità l'abbiamo realizzata con i kibbutz, che li prendevano i bambini, li mettevano a vivere tutti insieme e lì dovresti effettivamente andare a misurare questo aspetto. Altro aspetto importante, quindi
il tempo pieno comunque dovrebbe essere
bravissimo, infatti c'è
l'avvicinamento diciamo socialmente e culturalmente accettabile all'idea di sottrarre, sembra brutto, alla famiglia, ma insomma garantire al bambino un ambiente uniforme e ricco di stimoli indipendentemente dalla provenienza familiare.
Così come avere scuole che ti realizzano.
Non so se sentite se parlo così.
Così come avere scuole ed ambienti urbanistici che ti realizzano l'eterogeneità degli studenti. Non avere la scuola di elite in cui sono tutti i bambini, perché al di là del tempo pieno c'è bisogno anche di farli integrare. Perché poi appunto se ne andiamo a vedere uno dei canali migliori per sviluppare di più le caratteristiche dei bambini è proprio quello che si chiama l'effetto prepari. Se ho dei miei compagni migliori vicino a me, miglioro anch'io perché prendo stimoli migliori, non è perché loro mi trasmettono la loro bravura, ma prendo stimoli migliori, che creano un ambiente più positivo. Da questo punto di vista è molto importante sempre quindi ragionare, quindi noi abbiamo un nostro bagaglio che si forma e ci portiamo appresso, ma ci portiamo appresso in modo molto differenziato e quindi potrebbe non essere sufficiente, appunto abbiamo degli effetti diretti che comunque non passerebbero attraverso l'istruzione o comunque non passano attraverso l'istruzione come la pensiamo adesso, ti faccio studiare, ti faccio laureare, ma c'hai una serie di altri bagagli e quindi l'eguaglianza di opportunità la potremmo realizzare in modo figurato ma non in modo sostanziale, tutti si laureano ma poi le differenze appunto rimangono assolutamente alte. Un altro spunto importante per il dibattito, pensando a quello che si diceva prima, è, abbiamo ricordato anche prima, i paesi che hanno alta diseguaglianza sono anche i paesi che hanno alta immobilità, in cui le condizioni dei figli sono più legate a quelle dei genitori e viceversa. Perché si può generare questa cosa? Ragazzi, questo è un aspetto su cui ragiono da un po' di tempo, però io vedo due possibili canali che possono collegare in modo causale i due fenomeni. Se la diseguaglianza che noi abbiamo dipende da un fattore che è facilmente trasmettibile tra genitori e figli, si crea un meccanismo per cui dove ho più diseguaglianze ho anche più immobilità sociale. Se la diseguaglianza, pensate al caso di Berlusconi, mi crea un ambiente sociale che mi favorisce politiche per trasmettere questa diseguaglianza, i due effetti non sono assolutamente incompatibili, anzi vanno in interazione, mi si crea un ulteriore meccanismo di trasmissione di diseguaglianza. Da un punto di vista teorico, ed è corretto quindi dal punto di vista immaginario, i due concetti di diseguaglianza di opportunità e diseguaglianza corrente potrebbero essere slegati. Se in tutte le ogni generazione si facesse una lotteria, chi vince il biglietto vince tutto e l'altro non prende niente, alla generazione successiva si rifà la lotteria, avremo massima diseguaglianza corrente, nessuna diseguaglianza intergenerazionale. Quindi vuol dire che le posizioni che ha una generazione devono dipendere da qualcosa che si trasmette. La chiave di lettura standard è quella che passa attraverso l'istruzione. Si trasmette perché io sono pagato di più se ho studiato e sono pagato ancora di più se ho studiato Harvard. A Harvard non riusciamo a dare accesso a tutti e quindi si trasmette questo meccanismo. Ma voi pensate a società comunque di elite che ti pagano il segnale, che ti pagano l'appartenenza a The Network, che ti pagano l'essere casta, il meccanismo si potrebbe generare ancora di più. Cioè se noi ragioniamo, se la diseguaglianza, ad esempio, il caso italiano va un po' in contrasto con questa idea che è tipica del caso americano-inglese, che dice abbiamo alta diseguaglianza corrente e intergenerazionale, perché abbiamo Harvard, abbiamo Cambridge, Oxford, a cui non riescono ad accedere tutti, e questo è molto ben pagato sul mercato. Se ho fatto Harvard entro con un salario straordinariamente più alto di un'altra università, e non riusciamo a garantire l'accesso a tutti, neanche con le borse di studio, su cui poi adesso dico una cosa. Invece il caso italiano non è così, perché in Italia non abbiamo questi differenziali legati a dove studiato, non ci spiega praticamente nulla, legato a cose fatto, legati così alti per istruzione. Quindi probabilmente sono altre caratteristiche del lavoratore, che nuovamente però sono ereditabili. Se conta molto ambienti di conoscenza, se abbiamo mercati del lavoro, tra virgolette, perché uso sempre il termine tra virgolette, poco meritocratici, possiamo avere dei meccanismi che si scaricano molto più facilmente e ci danno una diseguaglianza, una trasmissione di diseguaglianza sempre più forte. Sempre ragionando sulle policy dell'istruzione, facciamo molta attenzione anche al famoso mito del prezzo d'onore o del sussidio per studiare, ma soprattutto del prezzo d'onore basato sul merito. Perché guardate che per i meccanismi che vi ho detto prima, cioè un economista premio Nobel che li studia da quando i bambini hanno 4 anni, James Ekman, e mostra quanto sono importanti questi aspetti, se io do le borse di studio basate sul merito, sui voti che ottieni a scuola, il primo fattore che mi condiziona il voto che prendi a scuola è l'origine familiare. E quindi,
che anche Don Milani lo diceva prima di questo economico.
Ma sai chi è che non lo dice questa cosa? Tu l'hai letta la proposta di Chino e Terlizzese?
No.
Proposta di aria destra dell'ex PD, del FUPD, di Chino fratello, di Andrea Chino e Terlizzese, che era... Andrea Chino e Terlizzese, un importantissimo economista di Banca Italia, adesso direttore dell'Ente Naudi, hanno fatto questa proposta, secondo loro, per favorire la competizione dell'università, perché i ragazzini sono in grado di scegliere liberamente a quale università andare e così si fanno concorrenza, ma in cui immaginano dei prestiti d'onore che sono basati sui voti che ottieni a scuola. E secondo loro era anche una misura non solo per eventualmente migliorare qualche aspetto dell'efficienza, ma anche dell'equità. Facciamo molta attenzione e poi a ragionare su questi fenomeni complessi. Le policy, cosa si può fare? Quindi da cosa dipendono queste differenze? Noi appunto possiamo pensare che queste differenze fra apparentemente simili dipendano o da diversa qualità di quello che ho accumulato, che comunque dipende dalle origini familiari, o possono dipendere da network, da conoscenza, da fenomeni di questo tipo. E quindi diventa veramente molto complicato provare a dare una risposta se non si vanno a indagare questi aspetti, e molte poche persone, ed è molto difficile, anche perché si tende ad avere l'accettabilità, come si diceva prima, che tutto ciò che viene pagato dal mercato, in quanto è pagato da qualche privato, è giusto, perché c'è un incontro di una domanda e di un'offerta. Ma tra l'altro anche la risposta di policy può dipendere in una qualche misura da aspetti di accettabilità. Se quello che tieni tu sul mercato dipende dal fatto che tu hai avuto un grandissimo, hai studiato da quando hai 15 anni e sei andato nella... Ad esempio, sapevo, mio padre mi raccontava, indipendentemente dal livello di salario che ottiene, che l'attuale AD dell'ENI, Fulvio Conti, dell'Enel, è una persona che ha studiato mantenendosi, facendo il fornaio la notte, andando, studiando all'università, lavorando tantissimo. Poi ci possiamo chiedere se è giusto che un AD abbia 1 milione di euro anziché 300.000 euro come stipendio, però in quanto meno c'è un qualche concetto di sforzo, e lì poi bisogna vedere il quantum. Però se anche la graduatoria è completamente casuale, o dipende da altri aspetti, o dipende da altri meccanismi, chiaramente il livello di accettabilità è diverso. E quindi su questo concludo su una cosa che mi veniva in mente quando si parlava di perché in Italia, c'è una parte carina dell'articolo dell'introduzione di Emilio che dice: è possibile che in Italia abbiamo 3 partiti candidati con la parola libertà, per cui non avevo mai riflettuto, anche quello di sinistra, maggiormente di sinistra,
hanno criticato perché in realtà mi sono sbagliato, che c'è un partito che si è cambiato con la parola giustizia, che è Amnistia, Giustizia e Libertà, no? I radicali.
Ah, sì.
Quindi mi sono un po' sbagliato.
Sì, con la giustizia, però la parola eguaglianza, non c'è giustizia. No, però ragioniamo su una cosa, ad esempio, allora noi ci potremmo chiedere, le diseguaglianze sono meno percepite in Italia? No, perché se poi vi andate a vedere, ci sono pure dei sondaggi di opinione, con Maurizio tempo fa ne facemmo uno, quando esisteva ancora l'ISAE, ne facemmo fare uno su questo tempo, in effetti gli individui ci prendono bene da questo punto di vista, c'è una maggiore accettabilità sociale del fatto che ci sono le diseguaglianze, no, perché qualcuno dice sempre quello non lo merita, però c'è una diversa accettazione del fenomeno, perché dipende dal meccanismo che richiama prima Emilio, il fatto che io non considero che io posso diventare, in fondo mi hanno fatto credere che io posso diventare molto ricco quasi per caso, e quindi tutti possono accedere, tanto è vero che in Italia abbiamo fenomeni di emulazione, che a me hanno sempre sconvolto, il fenomeno di emulazione della starletta, il fenomeno del grande fratellismo della Maria De Filippi, dei fenomeni della Maria De Filippi, che ci fanno credere che questi sono i meccanismi e che poi invece tutto ciò che si genera sul mercato è giusto, perché dall'altra parte tutto lo schifo sta nel settore pubblico, tutto lo schifo. Abbiamo la polemica, io mi ricordo anni fa, quando ancora seguivo più attivamente la politica, uno dei primi atti che fece Bassolino quando diventò sindaco fu quello di aumentarsi lo stipendio a 10 milioni di lire. All'epoca c'era uno scandalo incredibile che un sindaco di una grande città arrivasse a guadagnare uno stipendio che era quello di un medio dirigente di un'impresa privata, perché erano soldi pubblici, e dal punto di vista di quello che viene pagato, le distanze, di quanto possono essere scollegati con un concetto di prodotto o quanto comunque sono scollegati con l'entità del prodotto aggiuntivo, sono aspetti che invece si lasciano da perdere, da parte, su cui invece bisognerebbe indagare ulteriormente.